Vorrei leggere con voi stamattina da Atti degli Apostoli, il capitolo 2. Alleluia. Alleluia. Questo è un capitolo pentecostale, un capitolo fondamentale per la nostra fede. Contiene il racconto di quando tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Contiene la prima predicazione della Chiesa nascente e contiene la prima esposizione di ciò che era successo a Gesù. Ci sono le promesse, io spanderò il mio spirito su ogni carne, contiene un annuncio della morte e, gloria a Dio, la risurrezione di Gesù. Dopo aver portato la prima predicazione in questa nuova era, noi arriviamo al versetto 37 e vogliamo leggere insieme da Atti capitolo 2, il versetto 37. Udite queste cose, essi, cioè le persone che avevano ascoltato, seguito la predicazione di Pietro, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. E quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Amen. Che quadro glorioso, quadro che desideriamo si riproduca in mezzo a noi. Pregando anche per questa parola. Oh, 3.000 si sono convertiti in un solo giorno. E succederà anche qui. Io non credo che avremo una chiesa, almeno durante la nostra vita, quando si farà l'appello e si converteranno in una sola riunione, in un solo luogo, 3.000 persone. Ma io credo che l'opera che siamo oggi arriverà anche presto, qualcosa lo vedremo, specialmente voi più giovani, quando le 10, 20 chiese che nasceranno anche dalla nostra testimonianza vedranno convertirsi in un solo giorno anche 3.000 persone. A parte il fatto che queste 3.000 si sono convertiti grazie anche a 3 anni e più di fatiche, di predicazioni, di miracoli di Gesù. Il giorno della sua crocifissione nessuno è rimasto vicino. Gloria a Dio, il giorno della Pentecoste 3.000 persone hanno dato il loro cuore a Lui e hanno accolto la parola. Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Noi vedremo queste cose anche nel nostro Friuli, se saremo fedeli. Ci saremo già se quelli che sono stati chiamati fossero rimasti fedeli. Vogliamo, fratelli, anche stamattina, all'inizio di questa parola, dire al Signore che vogliamo essere fedeli fino alla fine, ma non soltanto rimanere lì seduti finché non moriremo. Oh, vogliamo, come i discepoli, come gli apostoli, vogliamo anche noi impegnarci per il progresso del Vangelo. Vacilleremo forse davanti all'opposizione, ci sarà una grande persecuzione contro di noi, ma dopo aver vacillato diremo: no, io posso cadere, ma Dio ha fatto di me un suo servo e mi darà la forza di resistere in ogni momento. Qualche volta l'esercizio della fede è veramente preceduta da un momento di minaccia, un momento di spavento, un momento quando diciamo: ma cosa farò? Posso parlare dell'esperienza dei giovani. Qualche volta sono due giovani, boyfriend e girlfriend, due morosi. Oh, uno se ne va. Cosa diciamo? Adesso cosa faccio? Non mi sposerò più, adesso è la fine del mondo. È peggio della fine del mondo. Rimane quel momento di vuoto, un licenziamento, la minaccia di un licenziamento, un guasto alla macchina. Possono succedere tante cose, l'esperienza umana di solito ci porta ad un momento di panico, ma poi il credente si riprende e dice: io non dipendo dal mio datore di lavoro, non dipendo dalla mia salute, non dipendo dai microbi o cellule che funzionano o non funzionano, non dipendo da nessun essere umano, perché la mia vita è nelle mani di Dio. E noi, se persevereremo, seguendo anche le parole che abbiamo sentito anche prima, riguardo la qualità della nostra comunione, la qualità che deve avere la nostra Chiesa, noi vedremo questa gloria. Però stamattina la cosa principale che ho in cuore è di rivivere questa esperienza dei primi credenti. È scritto nel versetto 37: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, toccati nel cuore. E voglio ripetere una cosa che ho già detto più volte in questa settimana. Scusatemi, ma è una cosa che... a me fa bene ripeterlo. Se voi volete dare la vostra vita a Dio, date poco. Perché la vita non è vostra. Anche ieri ho chiesto a qualcuno: mi puoi garantire che ci sarà in vita domani? No, allora cosa dai a Dio quando dici che dai la tua vita? Tutta la tua vita potrebbe essere una questione di 2 ore, che è poco. Il Signore forse, allora facciamo un'altra cosa, do a Dio tutti i miei soldi. A parte il fatto che darete euro e la questione finanziaria è piuttosto complessa, allora si ricorda a loro. Ma Dio con una parola ha creato tutto l'oro che esiste. E qualcosa magari è finito nelle nostre tasche, ma Dio non ha bisogno di oro. Cosa possiamo dare a Dio che ha valore agli occhi suoi? Abbiamo questa indicazione in questa prima frase. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore. Quello che noi possiamo dare, quello che dobbiamo dare, è il nostro cuore. Perché il cuore poi, se do la mia vita, dura magari ancora 10 minuti, poi nessuno sa, nessuno può dire vivrò ancora 10 minuti, nessuno ha questo potere. Però io posso dire do il mio cuore a Dio. Lo do oggi e domani sarà ancora del Signore. E fra 100 anni sarà ancora del Signore. E fra 1000 anni, quando questo corpo ormai sarà totalmente consumato, il mio cuore sarà ancora dato al Signore. Troppe persone ultimamente, anche ieri ho avuto un momento, è diventato poi un momento di imbarazzo, un momento difficile, che qualcuno mi insisteva dicendo io credo in Dio, credo in Dio, credo in Dio. Ma questi tempi sono superati, perché anche questo che ha letto il fratello Carmine, tutti credono che adesso è ufficiale la notizia che Gesù è il figlio di Dio. Andiamo in giro, anche loro ci citeranno questo fatto che è ufficiale. Oh, credere in Dio è poco. Credere in Dio ha poco valore se non è accompagnato da un'opera profonda del cuore. Uno che crede in Dio ma non ama Dio è come il diavolo, che è pure sottomesso all'autorità e alla signoria di Gesù e che sa che Gesù è morto e risorto. Ciò che Dio cerca è un'opera nel cuore. Se diamo il cuore a Lui, allora offriamo una cosa che Egli gradisce. Se vogliamo, parliamo anche di bambini piccoli. Quando hanno 3-4 anni, il nostro compleanno, c'è una festa, ci fanno un regalo che è un disastro di pezzettini di carta incollati insieme. Oh, che bello! No, papà, non è così, bisogna girarlo. Oh, chiedo scusa, non avevo capito. Oh, perché è prezioso? Perché teniamo per 50 anni questi disegni, questi scarabocchi che nessuno capisce cosa sono? Perché sono stati dati con il cuore. È un'espressione dell'amore di un bambino, di una bambina di 3 anni, di 2 anni. Ho ricevuto anche io una lettera da Grace. Sapete che sa scrivere in egiziano? I geroglifici, ma c'è anche la firma sotto, sempre in egiziano. Però la carica di amore, ciò che voleva comunicare in queste cose, ci è preziosi come nonni. Josie imparerà presto questo qua, riceverà anche lei da Noemi queste lettere. Dio non vuole la nostra fatica, la nostra opera, il nostro sudore, vuole il nostro cuore. E oggi voglio esortare ogni persona ad esaminare non le proprie opere, ma lo stato del cuore. Perché anche se questa parola arriva all'intelletto, ma non tocca il cuore, è poco. Compunti nel cuore, scritto, dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? È bello questo, è bello in quel periodo. Non c'erano statue di Pietro in giro, c'era Pietro in persona. Oh, e c'era questo dialogo. Cosa dobbiamo fare? Cosa devo fare? Anche qui la religione, la filosofia, i sistemi religiosi arrivano a conclusioni, arrivano ad accordi, votano se Dio esiste o no. Decidono che esiste. Di solito, adesso è un fatto anche scientifico, dicono. Dio deve esistere. Dio non può non esistere. Però guai se ci fermiamo qui. La verità che noi riceviamo deve apportare un cambiamento in noi. Sapete che tanta gente va in chiesa, ho bellissime riunioni, e poi si intrattengono in rapporti illeciti, prematrimoniali, vanno in chiesa e fanno tutte le preghiere più belle, poi vanno a fare gratta e vinci per risolvere i problemi. Cioè la religione qui e la nostra vita quotidiana è tutta un'altra cosa. Invece la fede vera influisce sulla vita e ci porta alla domanda, fratelli, che dobbiamo fare? Cosa devo fare io? E mentre parliamo di Cristo, io forse potrei parlarvi per parecchio tempo della persona di Gesù. Non è importante che io parli, è importante che lo conosciamo, è importante poi che ci sia una reazione e non una risposta. Che dobbiamo fare? La verità che hai ricevuto anche in questi giorni, ah, è vero, ho parlato con un testimone di Geova e ho vinto io. Sì, ma lasciamo stare, non è tanto importante vincere i testimoni di Geova, non è una gara, non c'è la partita. Ma la verità che hai annunciato, cosa ha fatto nella tua vita? Gesù è Dio. Se è Dio, vuol dire che non c'è nessun altro che può portare questo nome. Anche se abbiamo sentito una parola anche ieri, che saremo salvati dal Dio che invochiamo. E chi invoca nel nostro Friuli un Dio che è un cane o un maiale si troverà ad essere giudicato, si troverà alla stessa presenza di questi dei demoni. Noi dobbiamo decidere se Gesù è Dio, non deve rimanere un fatto teologico, deve entrare nella nostra vita, deve avere il trono nella nostra vita. Dobbiamo decidere cosa fare di Gesù nella nostra vita, se non potremmo essere evangelici, possiamo essere pentecostali, tutte le cose più belle, ma andremo in perdizione se il rapporto nostro con Gesù non è quello che deve essere, che Dio non chiederà la tessera, ma ci chiederà cosa abbiamo fatto di suo figlio. Che dobbiamo fare a qualunque livello spirituale siamo, in qualsiasi livello di maturità, la domanda deve essere: Dio, in base a ciò che tu mi hai rivelato, cosa devo fare? Lasciamoci cambiare dalla verità che riceviamo, se no sarà come non aver mai ricevuto nulla. E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Ecco la soluzione. Cosa poteva dire fare Pietro per loro? Niente. Pietro era un po' come il medico di famiglia, hai un male, hai un dolore, hai la febbre, vai da lui, il medico non ti guarisce, ma ti indica una via, può essere una ricetta o di antibiotici, può essere un intervento, può essere una terapia. Il medico non guarisce nessuno, ma indica la via. E così anche Dio indica la via che noi dobbiamo prendere. E noi, come quante volte le medicine rimangono in casa e nessuno li prende, la ricetta addirittura rimane lì e nessuno va a ritirare le medicine. La ricetta è valida, però se non l'applichiamo, se non l'usiamo, non serve a niente. Ecco perché c'è questa domanda, che dobbiamo fare? E Pietro dice, ravvedetevi. In questo contesto, di cosa dovevano ravvedersi? C'è una parola che molti mi contestano e credo che se uno lo accetta è perché è stato lo Spirito a rivelargli questo qua. Si parla all'intelligenza umana, si parla alla carne delle persone. Non possono accettare queste cose. Gesù è nato a Betlemme, cresciuto a Nazareth, è stato arrestato, processato, condannato ed è morto a Gerusalemme. Io credo che un messaggio fondamentale delle Scritture è questo, che se Gesù fosse nato a Tarcento, cresciuto a Gemona, e fosse venuto a Udine, noi avremmo detto la stessa cosa, crocifiggetelo. Nelle Scritture è scritto che voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Chi è responsabile della morte di Gesù? Io voglio indicare per il momento una sola persona che è colpevole della morte di Gesù, che non è Giuda, e non è Giovanni, Pietro, gli altri che l'hanno abbandonato, e non è il sommo sacerdote. Gesù è morto per causa mia, perché Gesù è morto per il mio peccato. Gesù è morto perché io avevo bisogno di un salvatore. Io ho avuto bisogno di qualcuno che mi salvasse da una condanna giusta pronunciata contro di me. E Gesù ha visto che io dovevo morire. Ma Gesù ha detto l'unico modo per salvare Malcolm è di provvedere un altro sacrificio, qualcuno che muore al posto suo. E Gesù è morto per me, è per colpa mia che Gesù è morto. Ma voglio tornare indietro, pensando anche alla mia giovinezza, pensando a perché è così facile per le persone inginocchiarsi davanti ad una statua, ma in camera non ce la fanno se non c'è la statua. La gente, come mai diventa così religiosa quando si chiede 100 euro? Quanto tempo ci vuole per guadagnare 100 euro? Diciamo 10 ore, diamo 10 euro. Le persone sono capaci di dare 100 euro? Toh, ti do, Dio hai bisogno di... Senti, ti do 200, va bene? Però chiedete a una persona di dedicare non 100 euro, ma 10 ore del suo tempo al Signore. Perché è qui che c'è lo scontro. E quando Gesù ha detto, io non voglio i vostri soldi, non voglio i vostri palazzi, voglio il vostro cuore, voglio come marito e moglie stanno insieme, così anch'io voglio diventare uno con te, vivere con te, che la tua vita deve rispecchiare la mia, come la mia è rispecchiata momento per momento nella tua, che diventiamo uno, come il Padre ed io siamo uno. Senti, ti do 300 euro, basta che mi lasci vivere come voglio. E quando si è evidenziato il fatto che Gesù non cercava un regno di questa terra, ma voleva regnare nel cuore, la gente allora ha gridato per la sua morte, ma ripeto, se Gesù venisse a Udine, se fosse cresciuto qui a Udine, processato a Udine, grideremo noi per la sua morte, perché non vogliamo che questo uomo regni sul cuore. Saremo come il Duomo di Milano, dove l'unica statua, l'unica figurina, diciamo, sulle porte di bronzo del Duomo di Milano. Quale figura è? Gesù, forse che la gente va lì a toccarlo e diventa bronzo lucido, lucido, quasi oro sempre. La figura di Giuda Iscariota a Milano. Toccano queste, andate là, cercate le porte, vedrete un punto lucido. Chi è che vanno a toccare? Perché in Vaticano, giusto per dire, vanno lì a toccare la statua di Pietro, che poi non è la statua di Pietro, ma un dio pagano, Zeus, e toccano. Lì che porta fortuna. Ma come mai la gente, tanti giapponesi, turisti, come mai si va lì a toccare un'effigie, una reliquia, ma quando siamo per conto nostro non siamo capaci di affidarci a Dio e dire non mi assegno, non mi consegno alla fortuna, ma mi metto nelle tue mani. Noi non vogliamo che Gesù regni nel nostro cuore, che regni lì nei palazzi di Roma, che ci faccia pagare meno tasse, ma non deve toccare il nostro cuore. La ribellione di allora si evidenzia anche al giorno di oggi. Gesù viene venduto ancora. Fratello Carmine ha parlato di certi dibattiti dove la gente si mette d'accordo sulla natura di Dio per andare mano in mano con pagani. Già qualche tempo fa, chiedo scusa se ho offeso qualcuno, non so chi è stato di invitare un capo tribù dei Pelle Rossa a pregare in Italia e invocato spiriti maligni sulle piazze italiane invocando gli spiriti che Gesù cacciava in nome dell'unità, perché siamo tutti fratelli. Noi possiamo morire noi stessi per gli altri, ma non possiamo fare compromessi di nessun tipo sulla natura di Dio. Perché chi siamo noi per dire alla fine Dio così non mi piace, mi piace più così, lo cambio. Allora mi metto io ad essere Dio e io decido se Gesù deve vivere in un certo modo o regnare. Anzi, Gesù mi dà troppo fastidio. Lo metto nelle chiese, lo metto crocifisso nelle piazze, così ogni tanto gli rendo omaggio, però poi vivo come voglio io. Come mai l'Italia ha tante statue di Gesù? Però dove è Gesù nel cuore delle persone? Come mai manca il timore di Gesù? Come mai la gente riesce a bestemmiare il suo nome e pensa di poterlo fare impunemente? Perché hanno fatto un Gesù a loro immagine e somiglianza. E io posso bestemmiare che quel Gesù è chiuso in chiesa. Noi siamo responsabili della morte di Gesù. Non soltanto nel senso che ho detto prima che Gesù è morto per me, per colpa mia è dovuto andare sulla croce, perché non c'era altra via di salvezza per me, oggetto del suo amore. Ma allo stesso tempo devo assumermi la responsabilità di aver crocifisso Gesù per tanti anni vivendo per me stesso. Ho avuto occasione di testimoniare anche questa settimana con più persone del fatto che, sapete come ho trovato Dio? Andando in giro la notte cercando i bar dove avevano il caffè e anche cose più forti, tipo vodka e lime, dove potevo spendere di meno. Ecco la mia spiritualità, ecco quanto sono bravo io. Ma è proprio lì in un bar, c'era una chiesa che ha preso quel bar per quella sera e tutto era gratis, compreso il messaggio. Io non ho cercato Dio, ma Dio ha trovato me. Lì ho ricevuto il Vangelo, lì ho iniziato un percorso di fede, lì ho potuto, era l'ultima volta quella sera che ho bevuto vodka, giusto per dire, lì ho iniziato a conoscere il Dio che si stava rivelando a me. Questa è la grazia del Signore. Se sono qui oggi è perché il Signore ha la mano stesa, il braccio lungo che arriva fino a qui e mi trascina dove vuole Lui, non dove voglio andare io. Io, se Gesù si fosse presentato in un altro modo, l'avevo già detto, non voglio sapere niente di questo Gesù che chiede il mio cuore. Il mio amore era per altre cose, la mia passione per altre cose. Ravvedetevi, invertite la marcia, andate in un'altra generazione, lasciate stare passioni che non sono secondo il Signore. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù, che vuol dire battezzato in acqua. Però il battesimo in acqua rispecchia una realtà molto più profonda che non questo momento quando uno viene immerso nell'acqua. Battizzato nel nome di Gesù vuol dire battizzato per essere immerso nella persona di Gesù, totalmente identificato con Gesù. Per questo non abbiamo qualche goccia di acqua sulla testa, ma abbiamo il battesimo per immersioni, perché abbiamo cantato anche prima, dove la sorella, piogge abbondanti chiediamo, stili di qualche goccia di grazia abbiamo già, ma noi vogliamo una pioggia abbondante anche per la nostra Chiesa. Ma questa pioggia abbondante inizia da un'immersione totale nella persona di Gesù, ma totale. Il battesimo che parla della morte, che è una specie di funerale del Malcolm vecchio per festeggiare poi la risurrezione di Malcolm mentre esce dall'acqua. Senza l'immersione in Gesù, l'immersione nell'acqua è totalmente priva di valori. Per questo è legato così tanto al messaggio del ravvedimento. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù per il perdono dei vostri peccati. Il perdono. Gloria a Dio. Noi parliamo di questo, il perdono dei peccati. Se qualcuno mi dice, senti, scusami, ho fatto questo ieri, boh, ti perdono, non ci sono problemi, ti ho già perdonato. Il perdono dei peccati è qualcosa di più del perdono di un episodio più o meno importante. Il perdono che noi vogliamo, ma soprattutto il perdono che Dio ci propone è pace con Lui. Ma cosa vuol dire pace? Riconciliazione, che significa che l'inimicizia che c'era fra me e Dio sparisce e c'è pace, siamo riconciliati. Litigavamo tanto, io andavo di qua, lui andava di là. Io desideravo questo e Dio desiderava un'altra cosa con me. Adesso ci siamo riconciliati. Ma più di questo anche, la pace vera non è soltanto la non aggressione. Io ti amo, non ti picchio più allora. No, oh, io ti amo, non è che smetto di picchiarti, ma ti abbraccio. E pace con Dio vuol dire una vita attiva in armonia con Dio. È una vita dinamica. Questo è il perdono dei peccati. Infatti è scritto dopo perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, il nostro Dio, ne chiamerà. Cioè il battesimo nello Spirito Santo. Pensate, il battesimo nello Spirito Santo parla di Dio in noi, neanche Dio con noi. Emanuele, gloria a Dio per Dio con noi. Ma qui andiamo anche oltre. Per mezzo dello Spirito, per mezzo della nuova nascita descritta in Giovanni, per mezzo di questa pienezza descritta in Atti, già promessa da Gesù, noi abbiamo Dio in noi, Dio che opera, Dio che agisce, Dio che affronta mille situazioni assieme a noi. Questo è il perdono, questo è ciò a cui siamo chiamati. Noi dobbiamo, fratelli, ravvederci, noi dobbiamo lasciarci coinvolgere in questo dibattito, ma col cuore. L'intelletto deve fare la sua parte, ma alla fine Dio dice, mi ami, Pietro, mi ami. Giacomo, mi ami. Peppino, mi ami. Renato, mi ami. Giulietta, Patrizia, Linde, Joy, Giuseppe, Rosina. mi ami. Fratelli, vogliamo entrare anche in questa crisi, questa angoscia dell'amore. Vogliamo, non in modo facile, non in modo superficiale, vogliamo dire oggi, Dio, io ti amo, ti do il mio cuore. E come tu sei vissuto per me, così voglio io vivere con te e per te, a gloria tua. Amen. Vogliamo chinare il capo? In cuore. C'è una persona, non la vedo, senza fare nome, qualcuno che mi ha scritto questa settimana. Invito questa persona e ogni persona in questi ultimi momenti del nostro culto stamattina a vivere quanto è scritto nel Salmo 42, in un atteggiamento di preghiera. Siamo come la cerva, perché è scritto come la cerva desidera i corsi d'acqua. Così l'anima mia anella te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente, dov'è il tuo Dio? Alleluia. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici che mi dicono continuamente, dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio. Alleluia. Alleluia. Dio benedetto in eterno. Dio benedetto in eterno. Alleluia. Alleluia. Invito il fratello Roberto a voler venire avanti a chiudere questo tempo in preghiera per noi. Vieni, fratello. Alleluia, Padre nostro, alleluia. Spera in Dio. Alleluia, benedetto il suo nome, alleluia. Dio nostro, alleluia, Gesù, alleluia. Oh Dio. Oh Dio. Oh Padre.
Questa mattina ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché hai dato ai tuoi figlioli il cibo giusto. La domanda è questa: che cosa dobbiamo fare? Padre, ti chiedo di illuminare questa parola nel nostro cuore, Signore, finché ognuno di noi riesca a trovare la risposta giusta. Che cosa devo fare? Che cosa tu devi fare? Per mezzo di Spirito Santo, Signore. riusciremo, Signore, a capire più profondo, Signore, questa parola.
E questa parola. Sia la strada giusta per noi. Signore, possiamo trovare, Signore, la via giusta, Signore. Che cosa devo fare? Sì, che cosa devo fare, Signore? Da anni che sono qui, da anni che vengo qui, da anni che ho dichiarato che sono cristiano, ho dato la mia vita a Cristo. Ma questa mattina, che cosa devo fare, Signore? Ti prego, Signore, rimetto tutta la Chiesa nelle tue mani, Signore, affinché il tuo spirito controlla ognuno di noi, affinché la tua mano potente sia su ognuno di noi, Signore. Grazie, Signore, per questa parola. Grazie, Signore, perché hai dato la parola giusta ai tuoi figli questa mattina, Signore. Grazie nel nome di Gesù Cristo, Signore. Signore, adesso che siamo arrivati in momento, Signore, a fare l'offerta, Signore, prego. Quello che dobbiamo offrire a te, Signore, te lo metto nelle tue mani, Signore. Non lo diamo, Signore, perché per pagare qualcosa, ma solo per l'avanzamento delle tue opere nella tua casa, Signore. Grazie. E benedire le mani che daranno e le mani che non hanno trovato niente a dare. Signore, benedire ognuno di noi affinché la prossima volta tutti noi possiamo trovare qualcosa a dare nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.